Hola, mi gente.
Ciao, amici.
Trabajo y cultura latinoamericana.
Il mondo dell'immigrazione in Italia.
Cordiales amigos y amigas, esto es Hola mi gente, chao amici, el programa dedicado a conocer más de cerca los aspectos relacionados con la inmigración y la interculturalidad. Un programa dirigido especialmente a los inmigrantes residentes en Italia. Y les recuerdo además que este programa está producido por el CICS, el Centro Interdisciplinar de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Gregoriana. Y desde los estudios de Radio Vaticana para Roma y a través de Internet y para todo el mundo, les saluda Silvone José en los controles técnicos Roberto Fortunato. Nella regia, Marisol Flores. Y saludamos además que nos sintoniza diferido a través de las frecuencias del circuito Influ en toda Italia. Y si desean ponerse en contacto con nosotros, se pueden hacer escribiendo para info@holomigente.org. Les esperamos. Un buongiorno e un saluto speciale a tutti i nostri amici di lingua italiana, a tutti voi che siete con Hola mi gente, ciao amici. Buongiorno speciale a tutti voi che siete collegati in questo momento col circuito in blu e in tutta Italia. Benvenuto al nostro incontro di tutte le settimane. Un saluto speciale a tutti voi e in questo momento il mio saluto va per una persona molto speciale perché la conosceremo un po' meglio nel nostro incontro di oggi. Missionario saveriano Luciano Mazzocchi ha vissuto in Giappone per 20 anni, rientrato in Italia, ha fondato la comunità La Stella del Mattino, convivendo con il monaco buddista Giso Forzani. Successivamente ha fondato l'associazione Vangelo e Zen con sede ad Ezio. Allora, padre Luciano, che gioia averlo con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, partiamo, mi ha chiamato l'attenzione, vissuto in Giappone per 20 anni. Come sono stati questi 20 anni in Giappone?
Ma furono ovviamente anni molto interessanti e avventurosi per me, perché ero giovane, andai a 24 anni, come carico di ardore, come ogni missionario che parte, poi dopo trova le prime difficoltà e comunque attraverso le difficoltà comincia un po' anche a penetrare maggiormente, a conoscere l'animo di questo popolo e poi ne diventa profondamente fratello, direi, ecco, intimamente amico. E da lì, insomma, tutto poi quello che è la vicenda missionaria con le gioie, le sofferenze, i dolori, che comunque accompagnano sempre ogni cosa che è vera. Comunque un ricordo molto bello, ecco, e molto intimo a chi ha una vocazione missionaria, la sua esperienza.
Per essere missionario, padre Luciano, qual è il carisma che bisogna avere in speciale?
Ma il carisma è fondamentalmente spirituale, ossia un rapporto con Dio vissuto nella propria vita, dove Dio continuamente ti guida a comprendere che ciò che noi sperimentiamo nella vita è un dettaglio, ma la verità è immensamente più ampia e profonda. E quindi proprio il rapporto con Dio guida, mette in cammino verso verso il rapporto, il contatto con altre culture e anche con altre esperienze religiose. Quindi è proprio Dio più grande del proprio cuore. Questo mette chi crede, che chi ha il dono di una fede carismaticamente, direi appunto, aperta verso una scoperta sempre più profonda di Dio, automaticamente mette quella persona in cammino, anche se per caso dovesse vivere tutta la sua vita nel suo paesello, in montagna, però sarà sempre come in un atteggiamento di apertura e di contemplazione di ciò che è più grande del suo cuore, ossia la manifestazione di Dio nella storia.
Se dovessimo fare un riassunto del giapponese, diciamo, della cultura dell'uomo giapponese e la donna giapponese, com'è il giapponese? Racconta per noi, lei che ha vissuto insieme a loro, come si può descrivere il giapponese?
Ecco, il giapponese è un essere umano in tutto identico all'essere umano che vive in Occidente o che vive in Brasile o in Africa, però poi l'ambiente geografico e le vicende storiche hanno forgiato il volto giapponese, il carisma giapponese, quella sensibilità particolare, direi veramente unica di quel popolo. E gli elementi geografici sono anzitutto che il Giappone è un arcipelago che si distende tra la massa d'acqua più grande, che è il Pacifico, e la massa di terra più grande, che è la Siberia, l'Asia. Quindi è continuamente visitato dalla potenza della natura. Le stagioni, le piogge, oppure le giornate di sole, ecco, tutto è fortemente caratterizzato dalla potenza della natura, per cui ecco, il giapponese prima di tutto ha sviluppato un rapporto con la natura di attenzione, direi quasi di venerazione. Il giapponese non ha nel suo intimo ciò che invece è cresciuto forse nell'uomo occidentale, direi quasi, potrei chiamare anche la presunzione di dominare la natura. Ecco, il giapponese sa che la sua vera sapienza, la sua vera libertà è quella di mettersi in comunione con la natura. Quindi ecco, la natura diventa il criterio di riferimento fondamentale nei suoi comportamenti di vita. La natura praticamente è la madre della sua cultura, mentre supponiamo il popolo greco ha sviluppato il valore della ragione, quindi il valore delle idee, quindi la ricerca di ciò che è trascendente, mentre il giapponese cerca ciò che è più profondo, ciò che è più, direi anche grande, però lo cerca nell'intimo della natura, non sopra la natura. Quindi questo è, diciamo così, il contributo dato dalla natura nel forgiare il volto del giapponese. Poi la storia. Il Giappone si colloca alle porte della Cina, la quale è in Oriente la regina sia della cultura sia degli avvenimenti politici, eccetera. Quindi si è trovato a dover vivere verso la Cina quel rapporto stesso che vive verso la natura, ossia di rispetto, di venerazione, però contemporaneamente ha sviluppato quel sapersi come difendere dall'influsso della grande Cina e conservare una sua particolarità, un suo carisma. Per cui il giapponese è molto attento a proteggere se stesso, questa cura che ha verso sé, che diventa poi atteggiamento continuo di vita. Per esempio prendiamo l'inchino, questo inchino che continuamente i giapponesi si scambiano l'un l'altro, o ancor più se poi a visitare il Giappone è uno straniero, questo inchino verso lo straniero che diventa ancora più frequente che verso l'altro giapponese. Questo inchino cosa significa? Significa rispetto verso di te, però contemporaneamente significa protezione di se stesso, perché l'inchino segna un limite. Ecco, nella cultura giapponese il limite di sé è fondamentale e la vera libertà è la capacità di abitare il limite di sé e di non trasbordare nell'altrui. Per cui, ecco, il giapponese ha nella sua cultura la regola che guida i suoi comportamenti, di fare bene ciascuno la propria parte. Mentre noi abbiamo sviluppato più un rapporto reciproco tra di noi, come se la mia parte e la tua parte collaborano assieme per costruire un qualcosa di più grande ancora. Mentre nel giapponese, il giapponese cura la propria parte, cura la propria casa, cura il proprio posto di lavoro. E non è, così come l'occidentale, interessato a una collaborazione vicendevole. Poi, quando ciascuno ha fatto il proprio tassello, questi tasselli messi assieme, ecco, danno il bel mosaico. Se noi vediamo una grande città del Giappone, vediamo tante costruzioni, ciascuna molto curata, e ciò che ci manca è la continuità. Quello che vediamo nelle città italiane, per esempio una via di una città medievale o rinascimentale, le case appoggiate l'una all'altra, costruite in un'armonia comunitaria, mentre in Giappone l'armonia è che ciascuno cura se stesso, poi si sta gli uni vicino agli altri.
Perfetto, Padre Luciano, bellissimo ascoltare lei anche con questa dimensione anche di rispetto verso l'altro. Lei si è occupato anche del dialogo interreligioso tra cattolicesimo e buddismo, approfondendo le problematiche dello Zen, che ricordiamo è una corrente del buddismo giapponese. Perché questo dialogo? Se lei può entrare un pochettino anche sulle le problematiche dello Zen, che cos'è?
Ecco, io quando andai in Giappone andai semplicemente con quella disposizione che ogni missionario ha quando parte, senza un particolare coinvolgimento nell'apprendere la loro cultura o le loro forme religiose. Poi però vivendo lì, il vivere con quelle persone ti suscita l'interesse a conoscere che cosa hanno nel fondo della loro anima per vivere in un modo così, direi, rispettoso e delicato. Come mai questa cura che hanno per le cose? Da dove viene? Ecco, da questo interesse è scaturito il mio incontro con lo Zen. E fu una persona particolare a indirizzarmi verso lo Zen, mentre il Giappone ha nella sua storia religiosa tante altre espressioni anche buddiste. Come mai questa particolare scelta dello Zen? Fu un frate domenicano di nome Yoshida Sigeto, il quale da giovane praticante dello Zen conobbe il Vangelo, e la conoscenza del Vangelo gli fece intuire che ciò che cercava nello Zen sfocia nel Vangelo. Lui nei suoi libri scrive: io sono cristiano perché buddista, il mio fondo buddista mi ha condotto a Cristo. Lo Zen è una sensibilità religiosa propria del buddismo, dove particolarmente è dato rilievo al vuoto inteso proprio come gratuità, ossia come non appoggio, non interesse, quel sapersi affidare, sapersi consegnare a ciò che è oltre i propri schemi, i propri programmi, quindi consegnarsi alla gratuità infinita. E ripeto, siamo in Giappone, la gratuità infinita si manifesta soprattutto nella evoluzione o nella provvidenza della madre natura. La madre natura che continuamente ci sorprende con una generosità che va ben oltre tutti i nostri progetti, tutte le nostre, il nostro darci da fare. In Giappone la madre natura è rigogliosissima, produce altrove, ovunque alberi stupendi, produce, gli alberi si coprono di muschio, eccetera, la terra che viene coltivata è molto fertile, regala tanto riso, regala tante verdure, eccetera, eccetera. Ecco, allora, tutto questo avviene perché la madre natura si muove dentro a una legge che è ben oltre tutto ciò che la tua razionalità può comprendere, può stringere con le sue mani. Quindi, ecco, allora, lo Zen sviluppa questo rapporto con la natura in una forma particolarmente spirituale. Il buddista praticamente è quella persona che cerca quella pace interiore, la pace interiore che ogni uomo ricerca, la ricerca attraverso la via del distacco, del non attaccamento, del mollare le cose, quelle cose che ci fanno tribolare, che ci schiacciano, mollarle, non cacciandole via. Questa è la grande differenza, forse anche da una certa ascetica cristiana. Non si cacciano via le sventure, si mollano, si lascia come la madre natura molla l'uragano che viene, china il capo, gli alberi chinano il capo, si lasciano rompere i rami, ma l'uragano passa, poi l'albero fa rispuntare i suoi rami. Così, ecco, questo atteggiamento del mollare e rimanere lì, nella corrente, mollando, fondamentalmente avendo una grande fiducia in questa madre natura, in questa naturalezza che guida tutto. Ecco, questo pensiero, questa sensibilità religiosa era nell'animo di questo giovane Ōshida Sigeto, e però Ōshida Sigeto fu chiamato alle armi nella guerra contro la Russia e lì vide lo strazio della guerra, il dolore, e vedeva gli innocenti perire e sentiva come se tutta questa comprensione naturale della vicenda umana come un mancante di qualche cosa, mancante di un palpito. E fu così che attraverso un soldato cristiano ebbe il Vangelo e leggendo il Vangelo, ecco, incontrò Cristo sulla croce. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E allora lui intravide che la via della naturalezza, così preziosa, però poi ti porta ad un passo che deve fare l'uomo, ed è il perdono, ossia la madre natura per ristabilire l'armonia necessita dell'opera umana, l'opera umana che è appunto la via del perdono, ossia la semplice natura non conduce a quell'armonia, quella pace che è la meta di ogni uomo, e ti porta fin lì, poi affida a un cammino religioso dell'uomo, e questo cammino religioso è il perdono. Senza il perdono la grande armonia non fiorisce. Allora, ecco, Gesù sulla croce che prega per coloro che lo crocifiggono nel grande buio o nel grande vuoto della sua esistenza che veniva così consumato sulla croce, nell'abbandono anche dei discepoli, eccetera. Ecco, questo cuore che, mentre tutto gli dava contro, è questo cuore che prega il perdono. Ecco, ha intravisto in questo passo del perdono come il coronamento di quel cammino a cui la natura ti prepara, che poi però la natura quasi affida a questo essere che è, diciamo, il fiorfiore della sua opera, l'essere umano, affida l'uomo affinché questo cammino venga completato. E questa completezza non è il trionfo delle proprie virtù, ma è invece l'atto del perdono, nel perdono consegnarsi, e in questo consegnarsi avviene quindi la risurrezione di questa armonia, di questa pace a cui tutti tendiamo. Questa è un po' l'esperienza di padre Ōshida. Io ho avuto la fortuna di vivere con lui un periodo proprio quando terminava la mia presenza in Giappone. me lo portai con me in Italia, questo ricordo. In Italia mi fu chiesto di guidare la formazione degli studenti missionari dell'Istituto Teologico Saveriano. Trovai tante difficoltà, trovai giovani che erano pieni di, direi, di criticità, e la criticità è una cosa molto buona, però se la criticità non è poi, non ha l'amorevolezza che ha la madre natura, che pure è mitragliata dai disastri, poi dopo fa rispuntare, rigenerare la vita. La semplice criticità non porta l'uomo a quella meta che è l'armonia e la pace. E per giungere lì bisogna a un certo punto proprio tacere e affidarsi, consegnarsi, perdonare. La criticità va molto bene quando, animata dall'amore, a un certo punto la criticità diventa il grido del Signore sulla croce: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E allora io ricordai l'insegnamento dello Zen, lo Zen che dice appunto che alla fine tutte le parole devono tacere, perché l'ultima parola è il silenzio. Solo tuffandosi nel silenzio si entra. Questo silenzio poi padre Ossida scoprì che era il perdono del Signore sulla croce. Nulla è tanto silenzioso quanto il cuore che perdona. Per cui io riscoprì lo Zen tornato in Italia.
Padre Luciano, bellissimo il suo racconto, guarda, io sarei qua tutta la giornata a sentire le sue parole. Purtroppo il nostro tempo è sempre limitato, ma vorrei fare un'ultima domanda su questo rapporto, questo dialogo interreligioso, no? Come lei vede in questo momento? C'è tanta strada da fare, come lei ha detto, la nostra criticità occidentale ancora è troppo grande, ancora abbiamo un muro davanti, come va?
Ma guardi, io credo che il vero cammino religioso del dialogo interreligioso, perché c'è anche un cammino che è semplicemente nozionale, conoscitivo, filosofico, e va bene quello lì, può essere fatto benissimo anche da persone che poi dopo loro professano di non appartenere a nessuna religione, ma il cammino religioso del dialogo interreligioso, quello che Giovanni Paolo II nella sua enciclica missionaria dice che in se stesso è volontà di Dio, non mira nemmeno al proselitismo cristiano, ossia io dialogo con i buddisti, così diventiamo amici, così facilito il loro entrare nella Chiesa. E viene, afferma il Papa, che il dialogo interreligioso è già pura gloria di Dio ed è già pura manifestazione della carità di Cristo. Quindi questo dialogo veramente religioso comporta di credere veramente e di non codificare la visione di Dio nella propria comprensione di Dio, sentire che sempre Dio è più grande del nostro cuore, come dice anche un documento Dialogo e Annuncio, che pure della Santa Sede del 91, dice che se per caso uno fa coincidere Cristo o l'opera di Dio anche in tutta la comprensione teologica della Chiesa fino ad oggi, predica comunque sempre un suo Dio e un suo Cristo e non Dio che è più grande del nostro cuore, perché Dio rimane sempre più grande anche della Chiesa. Ecco, allora questo è il fondamento proprio, e sentire che quando noi ci libriamo in questa infinità di Dio siamo a casa. Siamo a casa, come l'uccello che si libra nel vuoto del cielo e si sente a casa sua. Noi siamo a casa, siamo figli di Dio in ciò che è più grande del nostro cuore. Ecco, questo atteggiamento di fondo. Poi, concretamente, ecco, allora, come già anche il dialogo, questo documento Dialogo e Annuncio indica, come forma di dialogo, la forma più, diremmo, più integrale, più perfetta, dice la condivisione dei beni spirituali. Ecco, allora lo Zen ha maturato una forma di meditazione chiamata Zazen, che è veramente, direi proprio, un tesoro spirituale dell'umanità, un tesoro spirituale dell'umanità. Quel sedersi in una posizione nobile, non accasciata, nobile, la forma tradizionale, sedersi su un cuscino, incrociare le gambe a forma di loto, va bene, qualcheduno non può, anzi molti oggi non possono, perché la vita educa i nostri arti ad altre posizioni. Benissimo, allora anche seduto su una sedia va molto bene, però la spina dorsale eretta, gli occhi aperti, possibilmente di fronte a un muro neutro, perché non è che stiamo guardando una cosa ad un'altra, e respirare regolarmente, quello stare lì, senza fare niente, neanche lavorare con la mente, anche venissero nella mente pensieri stupendi che scaturiscono dalla Bibbia, supponiamo, anche quelli, non attaccarsi a quelli, e neanche cacciarli, e questo è il punto, neanche cacciarli, ma mollarli, non appoggiarsi. Allora se cosa ti appoggi? A nulla di tutti i tuoi appoggi. Abiti l'infinito di Dio, l'incommensurabile di Dio. Ti butti lì, stai lì. Non sei tu che pensi, ma ti lasci pensare. Il buddista direbbe lasci che la natura autentica, che è in te, come è in ogni sassolino, come è in ogni albero, eccetera, la natura autentica che è in te ti rigenera. Ecco, benissimo, la natura autentica è lo spirito di Dio. Ecco, lasciarsi pensare da Dio, non essere io che penso.
Padre Luciano, non so se è possibile che se ritorniamo su questo argomento in un prossimo momento con lei, perché mi sembra veramente bellissimo che possiamo sviluppare questo. È possibile?
Perfetto.
Allora, io la ringrazio per la sua presenza con noi, la saluto col cuore veramente, grazie della sua presenza, e ritorniamo perché vogliamo parlare tantissime cose con lei, di questi due pensieri che si toccano e si completano.
Va bene, e mi sembra che anche se abbiamo toccato quell'argomento, che è pure molto prezioso, molto importante, allora un missionario cristiano...
Esattamente, perché questo...
No? Penso però che l'esempio di Padre Ossida sia già la risposta.
Perfettamente.
Il perdono.
E questo spero che rimanga con i nostri ascoltatori, questo messaggio.
Grazie.
Grazie a lei, e alla prossima.
Auguri a tutti e tanti che hanno avuto la pazienza di ascoltare.
Grazie mille. Prego.
El Consulado General del Ecuador en Roma informa que mediante resolución el Consejo Nacional Electoral dispone la apertura del registro electoral en el exterior de manera permanente. El Consulado General del Ecuador en Roma invita a las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos residentes en su jurisdicción mayores de 16 años a empadronarse o actualizar su información domiciliaria, para lo cual deben acercarse a la sede del consulado en Piazza Albania número 10 y presentar su cédula de ciudadanía o pasaporte en originales. El horario de atención es de lunes a miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, los días jueves de 9 a 1 y de 2 y media a 4 de la tarde, los días viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Para mayores informaciones pueden llamar a los números del consulado 06-57-41-640 o 06-57-13-30-91. 06-57-13-30-92 y 06-57-13-30-93. Pueden además visitar el sitio web del consulado www.romaconsuldor.it.
E così arriviamo alla fine del nostro incontro di oggi. Grazie ancora a Padre Luciani e a tutti voi che siete stati con noi e non solo amichenti. Ritorniamo al prossimo martedì, un nuovo appuntamento. Una buona giornata e fino alla prossima settimana.